Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti alla rassegna stampa dell'odio. Questa è una rassegna stampa che, come potete immaginare, potrebbe andare a comprendere e toccare migliaia di differenti argomenti, titoli e articoli diversi. Io ho pensato di concentrarmi per questa puntata analizzando, diciamo, alcuni titoli e contenuti che vanno a parlare di un tema, ad affrontare un tema. Diciamo, che possiamo ritrovare in ogni tempo e in ogni luogo, un tema alquanto universale, cioè l'odio per i poveri. Quindi a tal proposito, potrei diciamo, partire, come dicevo, da qualsiasi evento storico praticamente, ma ho deciso di cominciare con i moti di Milano del 1898. Appunto a Milano, manifestazione di quelli che all'epoca le classi dominanti chiamavano pezzenti, e questi no, pezzenti manifestavano contro l'aumento del prezzo del pane. A quel punto il generale Bava Beccaris ordinò di sparare cannonate sulla folla, ammazzando tra chi alcune fonti riportano 82 persone, altre 300, comunque centinaia di feriti. In ogni caso, quello appunto che fu il risultato di tutto ciò fu un premio per il generale, cioè il re Umberto I gli consegnò la croce di grande ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia, affermando che il generale aveva reso un grande servizio, reso le istituzioni alla civiltà. E, tra l'altro, poi delle memorie pubblicate successivamente, ad esempio anche dalla stampa, quasi un secolo dopo, queste memorie lui aveva scritto appunto: "Io devo bloccare Turati", ma soprattutto aveva scritto: "Credo che gli stessi miei avversari mi avrebbero giudicato un pauroso minchione se li avessi lasciati liberi di gettare nuova esca al fuoco". Ma il titolo che a me interessava riportarvi in realtà è qualcosa di non, un po' più sommesso, che non si nota nella prima pagina, cioè un annuncio che viene pubblicato su un quotidiano pochi giorni dopo i tumulti di Milano, che riporta: "Vendita esclusiva delle uniche fotografie originali dei tumulti di Milano, avvenuti nei giorni 7, 8, 9 maggio 1898", e sotto l'elenco dei vari soggetti di queste fotografie. Quindi letteralmente capitalizzare sull'odio. Diciamo che poi tra Bava Beccaris e Umberto I se la giocavano a non essere particolarmente amati, tant'è che Umberto I ci provarono in un paio ad ammazzarlo. Giovanni Passanante non ci riuscì, lui disse: "Non nutro rancori contro Umberto I, ma un odio innato contro tutti i regnanti". Poi, dopo gli eventi di Milano, ci riuscì comunque Gaetano Bresci, diciamo, a portare a termine il lavoro. Cosa che è interessante, che l'altro evento di cui vi voglio leggere qualche titolo, è avvenuto lo stesso giorno in cui avvenne anche un altro tentativo di uccisione del successore di Umberto I. Il titolo che vi voglio leggere è appunto "Wall Street in Panic as Stocks Crash". Questo è ad esempio il titolo del Brooklyn Daily Eagle, ma ne troviamo a bizzeffe perché è il giorno nel 1929 del crash alla borsa di Wall Street. E voi direte: dov'è l'odio per i poveri? Beh, diciamo che un crash, tra l'altro delle proporzioni, il crash 29 ha generato automaticamente una serie di eventi che hanno portato, cioè che si sono riversati su chi aveva meno, e hanno comunque anche peggiorato, ad esempio, hanno inasprito le relazioni sindacali, hanno inasprito appunto la condizione di migliaia di persone che già ha peggiorato la situazione di tutti, ma quasi tutti, ma ha peggiorato sicuramente quella di chi già aveva poco. Quelli degli anni 20 e 30 sono un periodo negli Stati Uniti in cui appunto le lotte per il lavoro sono molto, molto forti, c'è una grandissima tensione sociale, e in questo scenario, 2 anni prima del crollo della borsa di Wall Street, avviene un altro evento che è quello dell'arresto di Sacco e Vanzetti, due immigrati italiani. In un'epoca in cui gli italiani ancora erano considerati non bianchi dalla legge statunitense, che inoltre, oltre ad essere due immigrati italiani poveri, avevano pure la colpa di essere anarchici. Vengono accusati, incolpati di un omicidio, che poi è venuto fuori, appunto, si è scoperto fossero innocenti, cosa che loro hanno sempre hanno sempre dichiarato, ma vi leggo i titoli del giorno, appunto, in cui è stato deciso della loro esecuzione, cioè Santa Fe, New Mexico, anche riporta Sacco e Vanzetti must die decree, cioè Sacco e Vanzetti devono morire, è stato decretato, Sacco e Vanzetti to die, date of execution set for Thursday, August 11th, quindi Sacco e Vanzetti devono morire, data l'esecuzione giovedì 11 agosto, siamo nel 1927. Vanzetti sulla sedia elettrica continuò a dichiararsi innocente e Sacco urlò lunga vita all'anarchia. In tutto questo periodo, questa esecuzione ha inoltre scatenato tutta una serie di proteste che veniva appunto dal mondo dei lavoratori e dal mondo anarchico e un altro articolo che parla del Sacco e Vanzetti case scrive appunto che la stampa continuava a gettare benzina sul fuoco, a infiammare l'odio. Comunque, per quanto riguarda gli Stati Uniti, insomma, troviamo anche una lunga tradizione di odio verso i poveri, come possiamo trovarla poi ovunque. Un altro esempio, facendo un salto indietro, sono titoli interessanti quelli della Grande Guerra contro i Sioux, The Great Sioux War del 1876, in cui appunto viene riportato le varie fasi di questa guerra di espansione ai danni delle tribù Sioux, cui appunto si scrive ad esempio The Indian War, Savages Moving Toward the Rosebud Mountains, questi selvaggi vanno verso le montagne e si riportano le Rosebud Mountains e si riportano appunto le gesta del generale Crook che appunto deve marciare per sconfiggerli. Facendo un salto di poco più di un secolo, un altro interessante esempio in questo senso è una delle varie dichiarazioni rilasciate dal presidente Ronald Reagan che negli anni Ottanta riguardo i senza tetto, il problema dei senza tetto, dice: quello che abbiamo scoperto in questo paese, e forse ora ne siamo più consapevoli di un tempo, è che uno dei nostri problemi appunto sono le persone che decidono di dormire per strada, no? Perché chi è senza tetto lo è per scelta. Fondamentalmente, quindi è colpa, cioè se non hai una casa è fondamentalmente colpa tua. Non ci devono meravigliare queste esternazioni di Reagan, nel senso che poi questo è anche l'uomo che nel 10 settembre 1980, in un'intervista al Sierra Magazine durante la sua campagna presidenziale, disse: approssimativamente l'80% dell'inquinamento atmosferico è dovuto ad idrocarburi rilasciati dalla vegetazione, quindi non esageriamo, vediamo di non esagerare troppo, insomma, la colpa dell'uomo. Poi, da questo punto di vista, per la rubrica, se queste frasi fossero comparse sui giornali e non fossero dette in segreto, abbiamo una serie lunghissima di telefonate tra lui e Nixon in cui si scambiano esternazioni razziste. Ad esempio, Nixon parlava dei delegati africani dell'ONU come cannibali, ce l'avevano un po' con tutti, ebrei, irlandesi, italoamericani, addirittura qui. Nixon in un appunto una intercettazione che poi venne stata appunto divenne pubblica molto tempo dopo, addirittura riconosceva la necessità dell'aborto in certi casi, ovvero quando hai uno stupro o when you have a black and a white, cioè quando hai un nero e un bianco. Quindi se no si può dire riconoscesse la necessità dell'aborto, insomma, persone amabili sicuramente. Un altro, da questo punto di vista, grande filone di rassegna stampa che esterna odio per i poveri è quello dei titoli di titoli di guerra, dei titoli legati all'esplosione delle guerre. Anche qua non è magari direttamente un odio, un appello di odio verso i poveri, ma ogni guerra lo è fondamentalmente. E qua alcuni titoli interessanti sono quelli legati alla prima grande guerra del XX secolo, la prima guerra mondiale, la stampa che scrive: l'Austria ha dichiarato la guerra alla Serbia, gravi preoccupazioni per la pace europea. Poi sempre la stampa: l'Italia dichiara la guerra all'Austria, nonostante appunto un titolo precedente dell'Avanti scrivesse a caratteri cubitali verso un nuovo macello di popoli, il dovere dell'Italia, neutralità in ogni caso, questo non accadde. E poi, insomma, questa è una reazione, fu una reazione a catena di ingressi in guerra uno dopo l'altro, fino all'Attica Daily Tribune che scrisse: "War is declared at 1:19 p.m. today", e qui la guerra è dichiarata all'1:19 del pomeriggio di oggi, gli Stati Uniti entrano in guerra. Facendo un altro salto in avanti, arriviamo a una guerra più vicina a noi, ma a volte un po' tralasciata, cioè la guerra del Regno Unito verso le Falkland o le Malvinas, come chiamavano gli argentini. Diciamo che agli inglesi un po' mancavano i titoli che gli facevano ricordare le grandi imprese coloniali, il loro grande impero, e infatti il Daily Mail a un certo punto scrive questo titolo, in cui esulta: "The British are back", a caratteri cubitali, parlando appunto dei quanti aeroplani argentini, quanti aerei argentini aveva distrutto. E nel 1982 il Sun esulta per l'affondamento di una gunboat, scrivendo a caratteri cubitali: "Gotcha". E poi qui abbiamo dei Bush. Ah, beh, facciamo par condicio 1 e 1. Bush padre che sul Boston Herald, cioè la sua foto sul Boston Herald con scritto "War", caratteri cubitali, punto esclamativo: "Noi non falliremo, la liberazione del Kuwait è cominciata". Invece, pochi anni dopo, Bush figlio, che riporta il Rocky Mountain News, gli Stati Uniti lanciano l'attacco sull'Iraq: "Questa non sarà una campagna di mezze misure, non accetteremo un no come vittoria". Per chiudere questa puntata vorrei leggervi qualche titolo e testimonianza legate a un evento di cui questo mese si ricordano i 100 anni, cioè la marcia su Roma. Il primo titolo è del 19 ed è dell'Ardito, giornale dell'arditismo, che riporta per, diciamo, tra virgolette, celebrare l'aggressione alla sede del giornale L'Avanti. L'Ardito scrive: "Dal balcone dell'Avanti sventola il vessillo nero. Nell'ottobre 19, 3 anni prima della marcia, Mussolini sul Popolo d'Italia scrive: molta gente spasima per non poter andare a Fiume, ma io mi domando, non c'è più nessuno che conosca la strada di Roma?" E lui, col braccio teso, gliela indica, aggiungendo: "Se la nazione deve vivere, Nitti e le istituzioni che gli rappresentano non possono vivere. Fra i due nemici, l'antinomia è perfetta. O c'è il coraggio di un altro gesto, o umiliamoci nella nostra più grande vergogna." Al Tevere, il ministro Fangoso. Matteotti, nel 10 marzo 21, in Parlamento, descrisse una spedizione, come avvenivano nella sua zona, nel Polesi, nelle spedizioni punitive che le squadre dei fascisti portavano avanti grazie anche al sostegno dei grandi agrari locali, a cui poi si aggiungerà, che sostennero lo squadrismo fascista, e poi a loro si aggiungeranno anche gli industriali, diciamo i padroni. E gli agrari guidavano queste squadre perché altrimenti, dice Matteotti, non sarebbe possibile conoscere nell'oscurità in mezzo alla campagna sperduta la casetta del capolega o il povero miserello ufficio di collocamento. Si presentano davanti alla casetta e si sente l'ordine: "Circondate la casa". Sono 20, 100 persone armate di fucili e rivoltelle. Si chiama il capolega, gli si intima di scendere. Se il capolega non discende, gli si dice: "Se non scendi, ti bruciamo la casa, la moglie, i tuoi figliuoli". Il capolega discende, si apre la porta, lo pigliano, lo legano, lo portano sul camion, gli fanno passare le torture più inenarrabili, fingendo di ammazzarlo, di annegarlo. Poi lo abbandonano in mezzo alla campagna, nudo, legato a un albero. Se il capolega è un uomo di fegato e non apre e adopera le armi per la sua difesa, allora è l'assassinio immeditato che si consuma nel cuore della notte, 100 contro 1. Questo è il sistema del Polesine. Un anno dopo, poco più di un anno dopo, Mussolini, nel preparare appunto i giorni prima della marcia, scrive sull'assalto: "Dividiamo gli italiani in 3 categorie: gli italiani indifferenti, che rimarranno nelle loro case ad attendere, i simpatizzanti, che potranno circolare, e finalmente gli italiani nemici, e quelli non circoleranno". E a caratteri cubitali sull'assalto leggiamo: "Superare nel bene gli amici, superare nel male i nemici". In questi giorni i nazionalisti scrivono sempre sull'assalto appunto un articolo, Nazionalismo e fascismo, in cui esternano il loro appoggio al movimento fascista, scrivendo che la menzogna, altruismo, internazionalismo e socialismo sono menzogne, l'elemento primo indistruttibile, eterno nell'economia, nel diritto, nell'etica è l'individuo, la bugia storica di tutte le religioni ecclesiastiche, politiche, attraverso i secoli è sempre consistita nell'aver voluto contrapporre con la vacua predicazione di preti neri e preti rossi l'interesse della collettività a quello dell'individuo, mentre quello non può e non deve essere che la risultante e la conseguenza di questo. Quindi non esiste la società, esistono solo gli individui. Vabbè, questa frase qui proprio non l'hanno detto detta i nazionalisti o i fascisti, l'ha detta qualcun altro qualche decennio dopo, ma diciamo che è in un altro paese, ma diciamo che c'è una sorta di fil noir, no? Di filo nero che secondo me unisce un po' questi pensieri. Subito dopo i giorni della marcia su Roma continuano a avvenire le violenze nella capitale, tant'è che sulla Civiltà Cattolica riportano che l'1 novembre, riportano di questa aggressione al comunista Giuseppe Lemmi avvenuta l'1 novembre in cui lui viene preso, viene fatto ingoiare mezzo chilo d'olio di ricino, rasigli quindi barba e capelli, dipintogli con vernice il tricolore in testa, lo caricarono su un camion conducendolo per via Tritone il Corso, facendogli portare un cartello con la scritta Viva il fascio, parole che il disgraziato ogni tanto doveva gridare. Per chiudere questa carrellata, un titolo, diciamo, di un po' di decenni dopo, dell'agosto 1980, la Repubblica scrive: un massacro. A Bologna 100 morti e 200 feriti. C'è la prova? È stata una bomba. Il paese scosso da un attentato spaventoso 10 volte più grave di Piazza Fontana. I NAR rivendicano nostra la strage. Ora, dopo tanto tempo, abbiamo finalmente qualche verità giuridica in più, c'è stato un processo conclusosi relativamente da poco, però diciamo, ho pensato forse sarebbe il caso di legare una dichiarazione di Licio Gelli, no? Il grande maestro della loggia P2, uno dei mandanti di questa strage, dei grandi artefici delle versioni, grandi appunto architetti delle versione nera italiana, nella prima, anche insomma continuato anche nella Seconda Repubblica. Però ho pensato di lasciare la conclusione di questa puntata alle parole degli Offraga di Scopax, che nella canzone Sensibile parlano di Francesca Mambro, protagonista delle versioni nera degli anni 70, si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia piuttosto che da un qualche credo neofascista. Un ragazzo la cui gioventù venne violentata da troppa televisione. Giusva era uno pronto per la Uno Bianca prima della Uno Bianca. Qualche anno fa un giudice chiese a Francesca perché lo scelse come compagno di vita. A questa domanda rispose con una frase da ginnasio nichilista, lapidaria, nel senso di lapide. Giusva era il ragazzo più sensibile che avessi mai incontrato. Che razza di tipacci fossero gli altri ragazzi che aveva frequentato non ci è dato sapere. Di sicuro Francesca con gli uomini non è stata fortunata e la parola sensibile resta dubbia e ambivalente, come il coinvolgimento dei NAR per i fatti del 2 agosto 1980. Francesca Mambro è citata nei ringraziamenti di un disco intitolato Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Sensibili anche loro. Per evitare di confondere la sensibilità con l'eversione fascista e stragista, stabiliremo dei limiti. Definiamo quindi neosensibilismo il nostro modo di essere sensibili e tutto si distacca dalle ambiguità di Francesca Mambro, da cui ci dissociamo anche per l'uso sconsiderato e irresponsabile del vocabolario. La signora Mambro e il camerata Fioravanti sono fuori di galera. Fa male ammettere che al momento vincono 2-0.